Ciao e benvenuti a Dog Talks, il podcast che ti mette in relazione con il tuo cane. Siamo Roberta Ponzoni
e Costanza Desiderio, educatrici e istruttrici cinofile, o meglio, consulente della relazione uomo-animale. Insieme formiamo
The Undogables. Se ci ascolterete, vi daremo le risposte a tutte le domande sui cani,
anche a quelle che non avete mai avuto il coraggio di fare, e vi spiegheremo che è possibile vivere serenamente e divertirsi con i nostri amici a quattro zampe. Se volete diventare l'amico che il vostro cane merita, mettetevi le cuffie e via, che si comincia!
Dog Talks. Cari Dog Talkers delle origini e nuovi fan, prestate super attenzione perché oggi parleremo di... Guarda, lascio a te, talmente importante, la novità.
Oggi parleremo di un argomento spinosissimo e gettonatissimo, ovvero delle uscite con i nostri cani.
Ma certo, la formula magica, scendo il cane che lo piscio, giusto?
Oh madonna, Roby, a parte che se c'è un'espressione che mi sta sui nervi è quella, ma no. Non si parlerà solo di bisogni fisiologici, ovviamente. Parleremo soprattutto e principalmente di quelli che sono i bisogni etologici dei nostri amici a quattro zampe. Bisogni che dobbiamo soddisfare anche nelle uscite. Secondo la formula oramai testata e rodata, cari ascoltatori, per affrontare l'argomento nelle sue più contorte sfaccettature, ci affiancheranno due ospiti importantissimi.
Un esperto professionista del settore, quello che noi amichevolmente chiamiamo il nostro VIP, e un proprietario, nostro cliente, con il suo amico a quattro zampe. Portando i loro punti di vista, quello teorico-accademico e quello della realtà quotidiana, ci faranno conoscere i due lati della stessa medaglia.
Ottimo, ma non è ancora il momento di introdurli. Piuttosto, amici a casa, speriamo che voi il cane l'abbiate già portato fuori, perché è arrivato il momento di mettersi comodi e attizzare le orecchie. Infatti, partiamo con... L'approfondimento del giorno.
Prima di iniziare il consueto confronto sull'argomento, è necessario spiegare in breve ai nostri dog talkers là fuori perché oggi vogliamo parlare proprio delle uscite con i nostri cani.
Certamente, e la ragione è molto semplice. Quando si decide di condividere la propria vita con un cane, non si può non aver ben chiaro che le uscite con lui o lei saranno sempre una delle cose più importanti per il suo benessere. Pioggia, sole, caldo, freddo. Quindi, se siamo soggetti pigri che non amano fare lunghe passeggiate, sarebbe meglio abbandonare tout court l'idea di adottare un cane.
Proprio così, perché i cani, cari ascoltatori, sono dei gran camminatori e per loro l'uscita non è solo un momento per espletare i bisogni, ma è studio e comunicazione con il resto del mondo. Sia che questo avvenga attraverso il fiuto, annuso qui, annuso là, qui c'è passato Tizio, là c'è passato Caio, ah come mi sta antipatico questo, e lei, ah no beh lei è troppo giusta, e così via, sia che venga fatto tramite interazione fisica, magari incontrando amici con cui si può giocare o conoscenti a cui fare un solo cenno da lontano. Proprio per questo motivo ci teniamo a far comprendere quanto sia fondamentale dedicarci non solo del tempo, ma del tempo di qualità. I cani, esattamente come noi umani, hanno bisogno di stimolare la loro mente e, come potrebbe essere stimolata una mente che ogni giorno per 365 giorni all'anno vede, studia, annusa e si informa solo sugli stessi argomenti? Che poi è quello che fa un cane costretto, sempre e solo, a fare esclusivamente il giro sotto casa, ogni esatto giorno dell'anno. Un cane che fa questo tipo di vita è un cane che leggerà lo stesso quotidiano, e intendo proprio la stessa copia, per tutti i giorni. Le notizie saranno sempre le stesse e non ci sarà crescita né evoluzione. Ciò che subentrerà sarà la noia e addirittura, in alcuni casi, una forma di apatia e di rifiuto ad uscire di casa, o addirittura manifesterà altri comportamenti inopportuni e addirittura stati di disagio.
Facciamo un esempio pratico. Quante volte abbiamo sentito proprietari che dichiarano che i propri cani non vogliono uscire con la pioggia? Tanti, vero? Ora cerchiamo di trovare la ragione dietro a un comportamento del genere. Quando piove, tutti gli odori, buoni e cattivi, diventano esponenzialmente più intensi e i cani, che hanno un olfatto sopraffino, li sentono tutti. E quindi, adesso, cari ascoltatori, vi faccio una domanda trabocchetto. Pensate che in queste situazioni per un cane sia meglio lasciarsi inebriare dagli odori di flora e fauna di un bosco o dalle puzze dei gas di scarico delle città? Ecco, Vi siete già risposti. Così abbiamo spiegato l'arcano mistero del perché, se carico il mio cane in auto e lo porto in un bosco o in campagna mentre piove, nella maggior parte dei casi è felice e appagato, mentre se lo faccio uscire sotto casa in un contesto urbano, magari con anche un impermeabile all'ultima moda che lo limita nei movimenti, non vorrà più uscire.
Questo non vuol dire che siamo contro l'impermeabile, assolutamente. Ci sono cani, soprattutto con poco pelo e senza sottopelo, che ne hanno bisogno e lo indossano molto volentieri, soprattutto se di una foggia ergonomica e in tessuto traspirante. Ma se per fare il giro sotto casa gli comprate l'impermeabile fichissimo, ma super scomodo, magari comprensivo di ombrellino sulla testa che imita i vostri impermeabili, e giuro che questa cosa io l'ho vista, non potete stupirvi che non voglia uscire di casa e, soprattutto, non potete prendervela con lui per aver speso tutti quei soldi senza motivo. Vabbè, Costanza, penso che questa puntata sulle uscite ci riserverà delle grandi sorprese, soprattutto pensando agli ospiti che ci affiancheranno fra poco. Ma non è ancora il momento di farli entrare. E sai perché? Dai, dai, che lo sai. Perché la tematica di oggi ha il suo bel...
mito da sfatare. Il mito da sfatare rispetto alla tematica di oggi sulle uscite è che al cane basta il giardino, oppure, nel caso in cui si viva in appartamento, basta portarlo fuori a fare i bisogni 3 volte al giorno per un giretto dell'isolato. Ecco, nulla di più falso. Le esigenze dei cani sono ben diverse, lo abbiamo detto. I nostri amici a 4 zampe necessitano di uscire regolarmente, non solo per espletare i propri bisogni fisiologici, ma anche per appagare quelli etologici, soddisfacendo così le proprie motivazioni di razza, di cui abbiamo parlato abbondantemente nelle scorse puntate. I cani, come dicevamo prima, sono dei gran camminatori e amano perlustrare e conoscere il mondo attraverso i propri sensi. Adorano passeggiare in natura e fare esperienze in boschi e campagna. Non esistono mai regole universali. Ogni soggetto è un individuo con le sue caratteristiche e peculiarità. Ma possiamo assolutamente dire che un cane necessita di almeno una o preferibilmente 2 passeggiate di 1 ora al dì in un contesto naturale, che per chi vive in città magari si traduce in un grosso parco, sicuramente non il giardinetto micro di quartiere. Questa cosa per noi è condizio sine qua non, una condizione imprescindibile per cercare di rendere felice il nostro migliore amico. Ne consegue che, come avrete già potuto intuire, anche chi ha il giardino dovrebbe portare il proprio cane in passeggiata, cosa che purtroppo non sempre accade, ahimè, come già affrontato nella scorsa stagione con i nani da giardino. Ti ricordi, Roby?
Certo che mi ricordo, Costi, e ho come la sensazione che la tematica di oggi potrà far sollevare non pochi sopraccigli. Già sento le urla di quelli che dicono ma io abito in centro a Milano, come faccio? Oppure lavoro troppo, non ho mai tempo. Vabbè, prima di far uscire dai gangheri i nostri ascoltatori e anche un po' noi, chiamiamo in nostro aiuto
i nostri ospiti. Eccoci arrivati al momento clou di ogni puntata. E oggi, parlando di un argomento spinoso e divisivo come quello delle uscite, chi potevamo chiamare come ospite VIP se non colui che dice che il cane è l'ultimo anello di congiunzione tra l'uomo e la natura, ovvero il tramite più accreditato, vicino e comprensibile all'uomo per riaprire quel dialogo con il mondo che la nostra società ha dimenticato? Signori e signore, date un caloroso benvenuto a Luca Spennacchio, istruttore e formatore cinofilo, nonché fotografo e soprattutto primo esponente maschile VIP ai nostri microfoni.
È un onore, grazie a voi, grazie Roberta, grazie Costanza.
Grande Luca, sono molto contenta di averti qui. Dovete sapere, cari fan, che Luca è stato docente di moltissimi educatori e istruttori cinofili e ha contribuito alla formazione di operatori cinofili anche in ambito di canile, realtà in cui crede fortemente, tant'è che si batte da anni per far sì che le persone abbiano un'idea differente di questi luoghi, proprio per farli diventare dei presidi culturali. Oltre a tutto il lavoro svolto con, per e in canile, Luca ha scritto un sacco di bellissimi libri sui cani che non possono non essere presenti nelle librerie di chi li ama.
E se con Luca avremo un punto di vista accademico, a portare la torcia dei proprietari sarà Gaia, umana di riferimento di Sansone. Ascolteremo il suo vissuto quotidiano e le sue avventure e scopriremo perché proprio lei è stata scelta per parlare di uscite. Quindi, ladies and gentlemen, un bel applauso a Gaia e Sansone.
Ciao a tutti.
Oh, bene, gli ospiti ci sono e noi siamo pronte. Direi di cominciare con la nostra intervista e, come ormai di abitudine, partiamo con il nostro special guest, Luca Spennacchio. Luca, proprio tu che sostieni che il cane sia il soggetto che ancora ci permette di avere un collegamento con la natura che ci circonda, cosa ne pensi di questo mito da sfatare?
Allora, il cane è forse, per quanto mi riguarda, l'ultimo dei cordoni ombelicali che ci tiene legati al mondo naturale, nel senso che probabilmente nella società nella quale viviamo oggi, se non avessimo qualcosa che ci spinge ad abbandonare gli ambienti urbani o le nostre scatole di cemento o la realtà virtuale nella quale siamo sempre più immersi, probabilmente faticheremmo molto a frequentare la natura in senso generale, quindi gli spazi verdi, gli spazi aperti. E chiunque viva con un cane, in un modo o nell'altro, si sente naturalmente spinto a cercare, laddove vive, contesti che possano essere adeguati al nostro cane. Di conseguenza parchi, piuttosto che boschi, piuttosto che sentieri di campagna o cose del genere. Quindi sicuramente la natura è il nostro ambiente fondamentale e il cane è proprio quell'elemento che ci spinge ad andare nel mondo. Ovviamente bisogna tenere presente che i cani sono animali estremamente adattabili, il che significa che rischiano di sprofondare nella nostra pigrizia o nella nostra disabitudine alla frequentazione della natura, perché di fatto loro è vero che ci spingono, ma sono totalmente dipendenti da noi. Quindi può essere che una persona non riesca a capire questi bisogni e quindi si adatti con soluzioni che sembrano, a suo modo di vedere, adeguate, ma che poi in realtà non lo sono né per il cane né per la persona.
Benissimo, quindi diciamo che quello che abbiamo raccontato nel nostro mito da sfatare, che al cane può bastare il giardino, il giretto intorno all'isolato, è proprio un mito da sfatare, cioè non è vero.
No, non è vero. Naturalmente bisognerebbe fare tutti, distinguo le varie tipologie di cani. Un cane anziano è diverso da un cane adolescente, da un cane giovane, un cane con determinati bisogni. Ci sono cani che hanno certamente più bisogno di esprimere loro stessi nel mondo naturale e cani invece, vedendo tutte le deformità fondamentalmente che molti cani hanno, avrebbero difficoltà a fare lunghe passeggiate in montagna, per esempio. Però la specie, diciamo, se parliamo di cani in generale, dobbiamo anche considerare che la noia, quindi far sempre la stessa cosa tutti i giorni, è un fattore da tenere presente.
Ma quindi il cane, raccontaci un po', come si relaziona con il mondo?
Dobbiamo ricordarci un attimino che tipo di animale è il cane, a prescindere dalle varie tipologie. Il canis familiaris è un predatore territoriale con una forte pulsione alla perlustrazione, all'esplorazione. Cioè, i cani sono animali estremamente curiosi. Ovviamente sto generalizzando perché poi bisognerebbe scendere nel dettaglio dell'individuo, ma i cani si relazionano al mondo in maniera diversa da noi e hanno bisogni differenti. Sarà magari superficiale dirlo, ma il mondo olfattivo del cane è quello che racchiude forse la maggior parte dell'esplorazione del cane. Quindi per lui gli odori, la perlustrazione di tracce, scovare le marcature di altri cani che vivono nello stesso quartiere o nella stessa zona. Il cane si relaziona al mondo come un esploratore alla ricerca di un'avventura, fondamentalmente. E noi possiamo essere i suoi compagni, andare con lui o accompagnarci a lui in questa cosa.
Benissimo, grazie mille. Adesso che abbiamo parlato un po' in generale del cane, hai voglia di raccontarci com'è formato il tuo gruppo familiare e come sono organizzate le tue uscite?
Purtroppo il mio gruppo familiare adesso ha perso uno dei suoi elementi fondamentali, cioè Chaos, che è morto a giugno dell'anno scorso. In questo momento la mia famiglia è composta da me e la mia compagna, da due gatti maschi e da Fulvia, che è una meticcia che è stata adottata da un canile del sud Italia, di Napoli, dalla provincia di Napoli. Quindi le mie uscite sono sempre state organizzate in gruppo, i miei cani sono sempre usciti insieme, c'è stato un periodo della mia vita in cui erano 7, per fare un esempio. Quando le mie uscite sono nei dintorni di casa, però bisogna considerare che io vivo in un ambiente di campagna, quindi quando io parlo di uscite intorno a casa sono vicino al fiume Adda, ci sono i boschi, comunque sia sono molte zone verdi. Ma quando sono proprio vicino a casa vengono anche i miei gatti, ma non è una decisione che prendiamo noi, cioè non è che noi portiamo fuori i gatti, i miei gatti sono liberi di andare un po' dove vogliono e spesso ci seguono soprattutto la sera, soprattutto se le uscite sono di sera. Diciamo che le mie uscite generalmente si compongono di due uscite lunghe, però qui io non posso essere preso a modello dello standard perché questo è il mio lavoro, quindi io passo 24 ore su 24 con i miei cani, in questo caso con Fulvia, quindi faccio due uscite molto lunghe, lungo i boschi, e poi un'uscita più breve qui intorno al quartiere, insomma.
Vabbè, diciamo che dobbiamo prenderti come modello quantomeno. E aspirazione, sì. Tutti i clienti e proprietari di cani. Quanto è importante cambiare luoghi della passeggiata?
Io reputo che sia molto importante. Io, per esempio, ho almeno 5 punti nei quali vado con i miei cani, ovviamente non tutte le volte nei 5 punti, ma a seconda del clima, a seconda della stagione, a seconda dell'orario, decido qual è il posto migliore. Alle volte, per esempio, per questioni lavorative ho poco tempo, quindi ho il posto dove posso andare e la passeggiata è più breve. Altre volte invece ho, per esempio, una mattinata libera e quindi ho altri 2 o 3 posti dove portare i cani a passeggiare. Secondo me è molto importante che ci siano posti differenti per la semplice ragione che i cani hanno bisogno di incontrare novità, di non fare sempre lo stesso tragitto, proprio per dare sfogo alla loro possibilità di perlustrare e inebriarsi delle sostanze che possono incontrare in luoghi diversi.
Grazie. Sappiamo che tu sei anche un fotografo. Cani e fotografia, anche in questo campo, che ruolo ricopre la natura e le passeggiate?
La fotografia è fondamentalmente un sistema di comunicazione che racconta storie congelate in un istante. Naturalmente la natura è uno scenario che ti consente di fare immagini più evocative, più belle. Naturalmente un fotografo ha un modo di guardare il mondo che è un po' diverso da una, diciamo, dalla maggior parte delle persone, e quindi è in grado di trasmettere la propria emotività sfruttando il contesto ambientale, sfruttando l'ora particolare, perché per esempio in fotografia una delle cose più importanti è la luce, quindi immaginatevi l'alba o il tramonto, sono momenti particolarmente belli per fare ritratti ai nostri cani, ma anche per fotografarli liberamente nell'ambiente. Quindi la natura sicuramente ricopre un ruolo importante per me, quantomeno, che sono nato proprio come fotografo di ambienti naturali, non ambienti naturali esotici, ma c'è la natura proprio intorno a noi, se la guardiamo con attenzione ci fornisce l'opportunità di avere scenari veramente molto interessanti e molto belli.
Possiamo quindi dire che esiste un'equazione tra cani in natura, cani appagati e cani felici, che fanno poi delle belle foto.
Assolutamente sì, anche perché forse al giorno d'oggi si solleva un tema riguardo proprio al ricordarci che il cane è un'entità della natura come lo siamo noi. Quindi più immagini possiamo vedere dei cani in ambienti naturali, più ci possiamo ricordare che forse anche noi abbiamo bisogno di stare in quella bellezza, ed è una cosa che rischiamo onestamente di dimenticarci.
Quanto di natura c'è nel tuo ultimo libro Cane Pensato?
C'è molto della natura, ma qui bisognerebbe fare un appunto su cosa si intende per natura. Nel mio libro si parla di natura del cane, natura degli esseri umani e natura in quanto ambiente, quanto spazio vitale. Nel mio libro c'è tanto di questo perché, a mio avviso, la natura dalla quale ci stiamo allontanando sempre di più è quella che poi genera una profonda mancanza, tanto che per esempio nel libro c'è un capitolo che parla degli psicologi che adesso somministrano con delle ricette mediche alle persone almeno un'ora di bosco alla settimana. Cioè siamo arrivati al punto dove la nostra normalità, cioè la vita normale che facciamo, richiede che un medico ci prescriva di stare almeno un'ora in un ambiente naturale alla settimana per il nostro benessere. Ecco, io penso che chi vive con un cane non abbia bisogno di questo suggerimento, a meno che non abbia trascinato il cane nella sua quotidianità, e quindi io vedo, per esempio, molti più cani nei centri commerciali che nei boschi.
Adesso quindi non ci rimane che leggere questo libro Cane Pensato. Ringraziamo Luca, che però rimane con noi mentre ascoltiamo che cosa ha da dirci Gaia. Adesso che abbiamo le idee più chiare su cosa si intende per uscita, passeggiata con il cane, fra pochissimo vedremo come si cala nella quotidianità non solo di un professionista che ha competenze in merito, ma anche di una famiglia che abita in Milano Centro, facendo due chiacchiere con Gaia, la nostra amica e cliente che vive con Sansone.
Piano piano, non acceleriamo troppo, perché prima di passare alle chiacchiere con Gaia, cara la mia Costanza, devo assolutamente farti un debunking di cose che ho visto e ho trovato su internet. Ne ho viste di cose, ma talmente stupide, inerenti a questo argomento, che c'era l'imbarazzo della scelta. Quindi, ragazzi, come sempre, è l'ora della rubrica Ho visto cose.
Roberta, ti vedo carica a pallettoni e molto impaziente di condividere l'idozia del giorno. Dai, dici.
Allora, per la serie Antropocentrismo, portami via, qualche giorno fa mi è capitato in timeline un video che ti fa proprio perdere qualsiasi speranza nel genere umano ed è molto attinente alla puntata di oggi. Sei pronta a sapere cosa c'era nel video?
Vorrei sempre toglierti internet, ma non posso per il momento, quindi devo. Vai.
Il video che ho visto propinava una specie di tappetino in erba che veniva venduto come un angolo di giardino per i nostri animali. Allora, partiamo dal presupposto che l'erba era vera e non è una traversina sintetica. Ma a te, sembra che questo tappetino possa sostituire davvero un'uscita, anche fosse solo quella fisiologica? E poi, a quale cane fa piacere convivere dentro casa con i propri escrementi? Che ne possano pensare quelli che con un cane non ci hanno mai vissuto, i cani sono animali puliti, pur avendo un concetto di pulizia differente dagli umani, ma questa cosa l'affronteremo in una puntata ad hoc. Loro hanno necessità e il piacere a vivere in un ambiente igienico. Ora dirò una cosa forte, ma va detta. Non portare fuori un cane sano e costringerlo, perché diciamo la verità, non è insegnare, ma è costringerlo, a sporcare in casa è maltrattamento etologico. Cani grandi e cani piccoli hanno la medesima esigenza di uscire, passeggiare, correre e conoscere il mondo, fare esperienze diverse, arricchenti e comunicare con il resto del pianeta, intessendo relazioni intra e interspecifiche. Ma ascoltatori, a voi faccio anche un'altra di domanda. L'idea di avere un cane e avere perennemente una traversina, o definiamolo per quello che è, un pisciatoio in casa, non vi farebbe un po' schifo? E poi, già che ci siamo, perché non gli compriamo anche un bel tapirulana ad hoc, così non dobbiamo portarlo fuori a correre? E dai, anche una bella macchina spara palline, azionata da webcam direttamente dall'ufficio, mentre lo incitiamo a pallettoni e lo facciamo sbroccare? Ora, siore e siori, comprendo la stanchezza e la pigrizia e la complessità delle vite umane in questo secolo, ma piuttosto che vivere così, io lo porterei fuori 10 volte al giorno, oppure non prenderei un cane.
Sono d'accordo con te. Fatto sta che il mercato, soprattutto quello poco regolamentato online, offre cose che noi umani non ci sogneremmo neanche lontanamente. Eppure...
Ma sai qual è la problematica vera? È quando questi abomini vengono promossi e suggeriti da professionisti del settore, perché alla fine il proprietario finisce per credere che sia un oggetto utile e funzionale e soprattutto indispensabile.
Cari ascoltatori, anche se il tappettino d'erba domestico vi può sembrare una figata perché non si sa mai, sappiate che nel momento in cui scegliamo di condividere la nostra vita con un cane, dobbiamo farlo nella conoscenza e nel rispetto delle reciproche differenze, perché in questo sta il vero amore e la crescita. Quindi per noi il tappettino d'erba vera per fare la pipì in casa è un bel...
Non fatelo a casa! Ciao Gaia, come stai?
Ciao, ciao a tutti, molto bene, grazie. Felice di essere qui.
Allora, grazie mille intanto per essere venuta qui con noi e adesso spieghiamo un po' ai nostri ascoltatori perché abbiamo voluto coinvolgerti proprio nella puntata di oggi. Perché tu, insieme al tuo compagno e a Sansone, vivi in una zona molto centrale di Milano. Iniziamo un po' a spiegare chi è Sansone. Allora, Sansone è un mix cane da caccia, molto vivace, molto divertente, che ha proprio la gioia di vivere. E tu, avendolo adottato da un canile a Roma, hai deciso poi di trasferirti a Milano e lì, non sapendo da chi potevi essere seguita, un collega educatore e istruttore cinofilo di Roma ti ha dato il mio contatto. Sei venuta a Milano e hai visto che l'ambiente di Milano Centro era particolarmente complesso per la vita di un cane, anche se abbiamo un cane con noi che è molto adattabile, proprio per tornare anche a quanto ha detto Luca prima. Sansone è un cane che si adatta molto bene a tantissime situazioni differenti, dai boschi al centro città. Raccontaci un po' chi è Sansone, da dove arriva Sansone. Ho anticipato qualcosa di lui, ma mi farebbe piacere che ne parlassi tu.
Grazie Roberta. Allora sì, Sansone è arrivato nella nostra vita ormai quasi 3 anni fa e abbiamo deciso di prendere un cagnolino, abbiamo visto una foto e ci siamo innamorati immediatamente di lui. Siamo andati a conoscerlo e ci ha convinto per il suo carattere, appunto come dici tu, proprio per la sua gioia di vivere che trasmette subito. E viene dal canile di Montalto di Castro, nella Maremma laziale, un canile gestito da Gaia Del Pio. E niente, come dici tu, siamo arrivati a Milano e ci siamo poi trovati di fronte la sfida di dover gestire un cane che comunque ha bisogno di correre, stare nella natura, però appunto vivendo nel centro della città. Siamo fortunati perché abbiamo degli spazi verdi qui intorno, però chiaramente non è come avere il bosco dietro casa. Diciamo, noi durante la nostra quotidianità cerchiamo sempre di garantire a Sansone un'uscita un pochino più lunga, che gli consenta anche di interagire con altri cani. Non sempre è possibile e quindi a volte purtroppo diventa un po' un giretto vicino casa. Abbiamo avuto la fortuna di conoscervi e abbiamo intrapreso poi il percorso insieme, iniziando anche a fare le gite che per noi sono state fondamentali per garantire a Sansone il benessere di cui ha bisogno.
Benissimo. Allora, io mi ricordo ancora la prima volta che siamo andati a fare una passeggiata fuori nel Lecchese e lì c'è stato il primo sgancio del guinzaglio di Sansone e niente, sembrava una trottola impazzita. Io ancora adesso, se penso a quel momento, mi luccicano gli occhi perché ho visto proprio un Sansone impazzito di gioia. Anche adesso, quando sganciamo il guinzaglio è uguale, però in quel momento devo dire che insomma mi ha fatto proprio emozionare e mi ricordo ancora la vostra espressione quando avete sganciato quel guinzaglio la prima volta. Allora, hai già un po' anticipato quello che sono le vostre uscite, no? Quotidiane, quindi vicino a casa avete la fortuna di avere degli spazi verdi che ovviamente sono dei parchi ricreati cittadini, però insomma Sansone, come ho anticipato prima, è molto adattabile, cioè lui è, come si dice, un po' da bosco e da riviera, nel senso che lui sta bene in ambiente urbano e sta ovviamente altrettanto, se non molto meglio, nei boschi. Però devo dire che avendolo visto e conosciuto anche in ambiente urbano, lui è uno di quei cani che, portato a fare il giro sotto casa, e anzi, ricordamelo, se non mi sbaglio, lui viene anche molto volentieri dal parrucchiere con te.
Corretto, confermo.
Come diceva Luca, tutti i cani sono facilmente adattabili e questa cosa è il loro punto di forza da una parte, ma anche una grossa criticità, perché se l'umano di riferimento non si rende conto che quello è un compromesso che il cane fa per noi, molte volte poi il cane viene invischiato in questa sua routine che non gli appartiene. Avendo visto che comunque Sansone, pur vivendo bene in ambiente urbano, è un altro cane, cioè si trasforma, la sua gioia esplode all'ennesima potenza quando fate uscite in campagna, raccontami un po' com'è cambiata la vostra vita dall'arrivo di Sansone.
Allora, inizio col dire che sicuramente il motivo per cui porto Sansone dal parrucchiere è perché io vorrei passare il più tempo possibile con lui e quindi mi fa piacere che lui mi segua anche nella mia quotidianità. L'ho portato anche in ufficio quando mi è stato concesso e questa cosa mi piace molto. Detto questo, mi rendo conto che non sempre sia l'uscita migliore per lui. Diciamo che la nostra vita è cambiata in meglio perché adesso pianificare le vacanze significa pianificare un qualcosa che possa consentire a Sansone di stare bene, di divertirsi e di apprezzare anche lui la vacanza con noi. Negli ultimi anni siamo stati in Corsica, che è un paese che consente veramente di godersi il cane. I cani sono accettati ovunque, dal ristorante alle spiagge, ai luoghi pubblici. E questa cosa è molto bella, quindi insomma ci ha consentito di godere della vacanza insieme a Sansone.
Benissimo, mi ricordo che una volta mi hai detto, siccome noi organizziamo i nostri weekend in base a Sansone ovviamente, perché dovendo tutta la settimana stare in ambiente urbano, i weekend cerchiamo di farli in natura, cioè andiamo in montagna, andiamo al lago, comunque in posti dove permettono a Sansone di esprimersi liberamente e in maniera insomma gioiosa. Quindi proprio per fare in modo che lui riesca ad avere questi momenti anche durante la settimana, mi avevi chiesto se noi potevamo iniziare a fare delle gite infrasettimanali, cioè diciamo che tu e Sansone siete stati un po' gli artefici di queste nostre gite infrasettimanali, perché sei tu che mi hai chiesto questa cosa proprio per l'esigenza che avevi tu e Sansone. Prova un po' a spiegare ai nostri ascoltatori perché ti è venuta questa domanda da farmi.
Allora sì, come hai anticipato giustamente tu, noi cerchiamo sempre nel weekend di organizzare una gita, almeno una delle due giornate di fatto è dedicata a Sansone, che sia lago, mare, montagna. Poi ama nuotare da morire, quindi insomma quando andiamo al mare e al lago si fa lunghe nuotate e lunghe corse in riva al lago. Non sempre riusciamo a garantirglielo e soprattutto durante la settimana poi subentra la quotidianità, vari impegni lavorativi miei e di Maurizio, non sempre riusciamo poi a fargli fare passeggiate lunghe. Quindi la richiesta era nata un pochino da questo. Sansone indubbiamente quando fa queste uscite con voi o comunque con noi durante il weekend torna appagato e questo è molto evidente, molto bello, è proprio contento, stanco perché si è divertito e si è goduto la giornata e io che appunto lo conosco me ne accorgo e sono molto felice di questo.
Grazie Gaia, ti ringrazio per questa chiacchierata e ti ringrazio anche per insomma affidarci Sansone, perché per noi già quando veniamo a prenderlo la mattina e lui viene con noi, insomma a noi ci si riempie il cuore vedere queste cose. Quindi ti ringrazio, grazie mille di essere stata qua. Adesso parliamo un attimo di nuovo con Luca in merito a questo argomento.
Eccoci tornati con Luca, al quale prima di chiedere un piccolo commento sull'esperienza raccontataci da Gaia, volevo chiedergli una piccola battuta sul tappetino erboso di cui abbiamo parlato nella nostra rubrica Ho visto cose.
Difficile dare un commento super partes. Allora, partiamo da un presupposto. Sicuramente ci sono dei surrogati, come per esempio può essere la traversina piuttosto che il tappetino erboso per le deiezioni dei nostri cani, che in certi contesti possono essere utili. Facciamo un esempio, un cane che è molto anziano e quindi ha molta difficoltà a camminare, non sta bene, o un cane nel post-operatorio, quindi si può considerare questo tipo di oggetto come un presidio medico, insomma un qualcosa che entra in una situazione molto particolare. Purtroppo però, come spesso accade, queste cose vanno ad assecondare la pigrizia delle persone e di conseguenza diventano la costante di vita, addirittura vengono spacciati come rispettosi della natura del cane. E io trovo veramente aberrante e assurda questa cosa.
C'è anche quel fantastico cilindretto con un raccogli pipì sotto.
Esatto, io mi ricordo quando le prime volte che ne ho sentito parlare ho cominciato a dire ma forse questo pezzettino di erba che tu ti metti in salotto, non so dove lo metti, in cucina o in bagno, dove il cane va a defecare e a urinare, è destinato esclusivamente alle femmine e ai cuccioli. Pensavo a un qualunque cane maschio che entra nell'adolescenza, magari ci mette pure i piedi sopra, ma poi il getto andrà a finire da tutt'altra parte. Allora no, naturalmente si è pensato anche a questo con un bellissimo cono che va ovviamente finalmente preso della giusta misura, perché se il cane lo manca, allora poi abbiamo deiezioni per tutta la casa, che è di plastica, una specie di Vespasiano domestico con sotto la vaschetta di raccolta per le urine. Ecco, fra un po' probabilmente penseranno a fare un terrario dove mettere dentro il cane, acclimatizzato con tutte le varie immagini della natura, per surrogare invece la vita che dovrebbe fare un cane. Ma questo per me è un'indicazione che non ha a che fare esclusivamente con i cani. Dobbiamo pensare che anche noi spesso ci cacciamo in situazioni virtuali come queste. Anche noi viviamo attaccati a dei cellulari, chiusi in una specie di terrario, e ci trasciniamo dentro anche i cani, perdendo proprio le opportunità che invece loro ci offrono.
Parlando di cose più simpatiche e divertenti, perché queste di internet mi fanno accapponare la pelle, dici insomma un po' cosa ne pensi dell'esperienza che ci ha raccontato Gaia.
Allora, intanto saluto Gaia e il suo cane. È molto interessante quello che lei ha raccontato, perché rappresenta un pochino quello che le persone dovrebbero tenere presente forse prima di decidere di vivere con un cane. Cioè, che cosa? Subito il discorso è andato sui cambiamenti della vita che una persona fa quando decide di vivere con un cane. Questi cambiamenti sono inevitabili, nel senso che la decisione di prendere un cane è la decisione di cambiare stile di vita. Ma se una persona non è disposta a cambiare stile di vita, forse il cane non è quell'elemento da inserire in famiglia. Naturalmente, nel caso di Gaia e del suo compagno, la vita è cambiata in meglio, nel senso che il cane è stato quell'elemento che li ha spinti a interessarsi al mondo naturale intorno a sé, alla condivisione, alla cura, al divertimento e alla gioia. I cani hanno questo enorme potere di mostrarci e ricordarci che è possibile essere felici, ed è possibile essere felici senza bisogno di acquistare il nuovo telefono ogni giorno, senza bisogno di spendere un sacco di soldi in cose inutili. Ma le cose che rendono felice un cane, e poi di rimando rendono felice anche noi, sono lo stare insieme, il giocare, l'esplorare, l'incontrare degli amici e condividere la vita quotidiana. Sembrano cose molto banali, ma forse a me tante volte viene da chiedermi, tutte le volte che il mio cane è semplicemente felice perché ha capito che stiamo per uscire a fare una passeggiata, io mi chiedo quante volte io nella mia vita sono felice in egual modo e lui è felice così ogni volta che usciamo. Secondo me questa è una delle lezioni che i cani ci possono dare per ricordarci davvero che stare insieme è una questione di affetto ed è una questione vitale per specie sociali come siamo noi e i cani.
È molto bello anche quest'ultima riflessione. A noi piace molto anche che Sansone condivida delle esperienze, diciamo, più da umano, no? Tipo andare dal parrucchiere al lavoro. Secondo te è una cosa positiva?
Assolutamente sì. Naturalmente qui bisogna entrare nel capire l'individuo in sé. Dipende molto dal soggetto, dalle sue esperienze, dai suoi bisogni. Io per esempio ricordo una signora tanti anni fa che abitava a Sondrio, che si era trasferita in un condominio che stava proprio ai piedi della montagna. Perché? Perché aveva adottato un cane, il quale però, quando lei lo portava a spasso, invece che tirare verso il bosco e la montagna, lui amava tantissimo andare in centro paese. E lei diceva, ma io ho cambiato casa apposta perché pensavo che il cane avrebbe avuto bisogno del bosco. Quindi lui andava anche nei boschi, ma se doveva scegliere, lui preferiva andare a fare il giro al bar, il giro al mercato, andare a incontrare le persone, il pizzicagnolo, piuttosto che la signora che spazzava la strada vicino al suo negozio. Insomma, i cani, dobbiamo ricordarci, che vivono con noi da quasi 40.000 anni, proprio perché se hanno la possibilità di svilupparsi come individui sociali, questo non implica che loro debbano per forza vivere in maniera isolata. Anzi, bisognerebbe ricominciare a pensare ai cani proprio come cittadini e non come qualcosa di estraneo al nostro mondo. Ricordiamoci che fino a non più di 50 anni fa non esistevano, per esempio, guinzagli, non esistevano museruole, non esistevano. I cani vivevano nelle comunità umane. Io mi ricordo quando ero piccolo, negli anni 70 e 80, era abbastanza comune che i cani gironzolassero nei paesi così come facevano i bambini. Oggi dobbiamo recuperare questa idea perché non ci sono più né cani né bambini fondamentalmente.
Ci sono peraltro studi scientifici che dimostrano come anche i cani stiano cambiando, si stiano proprio evolvendo a forza di vivere con noi e nelle nostre città.
Ecco, di questo tema ne parlo nell'ultima parte del mio libro, perché se da un lato qui l'evoluzione, dobbiamo metterla molto tra virgolette, perché si tratta non di una reale evoluzione, ma si tratta di una selezione artificiale. Di conseguenza il problema è cosa sta avvenendo, che fondamentalmente vengono premiati dal mercato i cani che sono più pigri, che hanno bisogno di fare meno il cane, in modo da assecondare i bisogni del cittadino. E questo, secondo me, è un problema sul quale dovremmo ragionare, perché più noi pieghiamo il cane alla nostra sedentarietà, più tutti quei benefici di cui abbiamo parlato adesso li dimenticheremo. Non saranno più parte dell'opportunità che i cani ci stanno ancora fornendo. Avere dei cani che non hanno bisogno di uscire di casa perché tanto hanno il pezzettino di prato in casa, dei cani che li puoi lasciare da soli perché tanto sono pigre e dormono tutto il giorno. Alla fine la domanda che dovremmo porci tutti è: ma noi vogliamo veramente vivere con un cane? O quello che desideriamo è avere l'ennesimo orpello da mostrare senza avere però troppi problemi? Quindi perdiamo l'opportunità che ha avuto Gaia di cambiare la nostra vita per seguire un cane che ha tanta voglia di fare il cane.
Davvero. Vedete, cari ascoltatori, la vita frenetica, il lavoro e il contesto in cui viviamo molte volte non ci permettono di comportarci nel modo in cui vorremmo con il nostro compagno a quattro zampe. Ma possiamo farci aiutare da un professionista che ci indirizzerà verso la soluzione più idonea per noi e per la nostra famiglia, nonché per lo stile di vita che abbiamo. Nel mondo cinofilo esistono realtà, come la nostra degli Undogables, che organizzano dog trekking nel weekend, oppure gite dog sitting nel mezzo della settimana in contesti naturali. Noi, per esempio, dopo un'attenta valutazione dei cani, mettiamo insieme mini gruppi di amici a quattro zampe che con una certa regolarità portiamo in montagna a fare passeggiate. Anche voi a casa, se volete fare esperienze di questo tipo, appaganti non solo per il vostro cane ma anche per voi, informatevi con i centri cinofili della vostra zona oppure, se siete in Lombardia, scriveteci. A questo punto direi che siamo giunti alla fine. Ringraziamo tantissimo Luca e tantissimo Gaia per la disponibilità, per quello che hanno condiviso con noi, le domande, gli interrogativi che sono rimasti aperti e anche invece le esperienze che hanno condiviso.
Grazie a voi, grazie a Roberta, grazie a Costanza e grazie tanto a Gaia.
Grazie, grazie a tutti.
Ma con voi, cari ascoltatori, non abbiamo ancora finito, perché è tempo di prendere appunti per
la lezione di oggi. Roberta, quali sono gli insegnamenti che abbiamo appreso oggi sulle uscite? Come sempre, mi raccomando, concisa e puntuale, una lista della spesa di punti imprescindibili che non possiamo dimenticare. Vai!
Eccomi qua, prontissima come sempre. Dunque, gli insegnamenti del giorno sono:
Number one.
L'uscita per il cane è l'evento più importante della giornata.
Number two.
Segregare un cane in casa o in giardino è considerato maltrattamento etologico. Tutti i cani hanno bisogno di uscire, giovani, adolescenti, adulti, anziani, grandi e piccoli.
Number three.
Uscire con il cane non vuol dire scendere il cane che lo piscio, ma effettuare una bella e lunga passeggiata valutando anche luoghi e tempistiche più idonee per il nostro amico.
Number four.
Il giardino non può sostituire l'uscita.
Come faremmo senza di te, cara Roby? Dog Talkers in ascolto, mi raccomando, imprimeteveli bene in testa.
E per aumentare la memoria dei nostri fan, se mi permetti, Costanza, vorrei indossare i miei occhialetti da critico d'arte e passare a quella piccola gemma che è
il momento cinefilo cinofilo.
Oggi, per il nostro angolo cino-cine letterario, vorrei suggerire ai nostri ascoltatori un film, Un viaggio a quattro zampe. È l'avventura di Bella, un cane che per inseguire una papabile preda si perde e intraprende un epico viaggio lungo 400 miglia per ricongiungersi poi con il suo amato padrone. Nel film molti sentimenti sono umanizzati per ovvie esigenze narrative, visto che al cinema ci vanno le persone e non i cani. ma si vede molto bene quanto siano importanti per Bella la perlustrazione, la caccia, le esperienze nuove, le conquiste e quanto i nostri cani siano in grado, se solo noi glielo permettessimo, di cavarsela da soli e quanto questo può far bene a loro e alla relazione che continuiamo a creare con loro per tutta la nostra e la loro vita. E poi c'è un libro che tratta proprio l'argomento analizzato oggi, dal titolo La porta di Merle di Ted Kerasote, che oltre ad analizzare in profondità la relazione tra Merle e Ted, mette in risalto l'importanza che ha per Merle l'esplorazione del mondo che lo circonda. È sì la storia di un cane, ma è anche la storia di tutti i cani costretti a vivere in un mondo sempre più urbanizzato, non adatto a loro, e di come potrebbero stare molto meglio se solo riuscissimo noi a cambiare il nostro atteggiamento, anziché tentare di cambiare il loro. Se solo capissimo quanto comprenderli e andargli incontro potrebbe renderli felici e farci crescere come esseri umani consapevoli.
Con questo è arrivato il momento di chiudere la puntata e di salutare e ringraziare i nostri fedeli ascoltatori. Abbiamo parlato di molte cose interessanti e stimolanti che siamo sicure metteranno in moto molte sinapsi di voi fedeli ascoltatori.
E già che ci siamo, vi diamo anche l'anticipazione della prossima puntata. Parleremo di cure veterinarie. Ad aiutarci a navigare nel mondo della cura, come sempre, avremo sia un ospite esperto professionista, sia un proprietario la cui esperienza è super attinente all'argomento.
E poi ci saranno nuove lezioni del giorno, nuovi suggerimenti cinefili e letterarie, nuove idiozie internettiane, uff!
E se voi da casa non potete stare senza di noi un altro attimo, potete ascoltare le altre puntate già online. Seguiteci e per qualsiasi cosa scriveteci in DM. Ovviamente, se pensate che quello che avete ascoltato sia una figata, condividete questo episodio a manetta coi vostri amici. Siate Dog Talkers al 100%. Nel frattempo, però,
spegnete il telefono, prendete il guinzaglio e portate il cane a fare una passeggiata.
Alla prossima! Idea di Roberta Ponzoni e Costanza Desiderio. Testi di Lucia Nicolai, Roberta Ponzoni e Costanza Desiderio. Produzione di Lucia Nicolai. Presa diretta, editing audio e sound design di Cesare Zini. Grafica di copertina di Bruno Pontigia e Matilda Fabbri.